diffuso nel comune dell'Unione, se sarà solo in un punto, perché mi interessava.
Sì, rispondo io su questo. Allora, sicuramente avete sentito, allargo un attimo per arrivare al punto. Sicuramente avete sentito parlare del finanziamento di 6 milioni e mezzo che l'Unione Terra d'Argine ha avuto nell'ambito dell'ATUS, Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile. Questo finanziamento è un finanziamento ad hoc che in regione solo tre unioni hanno avuto, oltre alle città capoluogo, e la regione, nell'ambito della linea specifica del FESR, ci ha proprio, come dire, guidato sull'apertura di questi luoghi che hanno fondamentalmente due elementi. Il primo è un'idea di creazione di start-up, dunque che siano attrezzati con tecnologie, faccio degli esempi, stampanti 3D, cose di questo genere, che permettano in particolare per le giovani di provare a sperimentare idee per far nascere aziende. Il secondo invece ha proprio l'obiettivo di colmare quello che viene chiamato il digital divide, e dunque corsi per anziani, per persone che hanno magari un approccio un po' più complicato con le tecnologie. Noi abbiamo declinato una scheda realizzativa che partirà dal 2024, come progettazione e realizzazione, dunque principale vedremo nel 2025, nella quale ad oggi non abbiamo ancora identificato una sede specifica. L'idea è quella di fare questo fondamentalmente, anticipo qualcosa che però ancora può essere modificato, di avere uno spazio attrezzato in particolare, ma rendere tutto questo itinerante, cioè possiamo avere uno spazio che ha caratteristiche specifiche, ma avere anche altri spazi nel territorio, complessivamente nel territorio dell'Unione, dove puoi fare lo specifico corso, la specifica attività, lo specifico momento, in modo tale da, come dire, essere sulla linea di quello che noi chiamiamo il territorio diffuso, ecco, che è un po' uno degli elementi caratterizzanti, i servizi diffusi, un elemento caratterizzante sia del PUG, e così allargo ancora un attimo, che stiamo portando avanti, dove per esempio ha tutta una serie di interconnessioni territoriali, ma anche dell'ATUS, che ha delle linee strategiche ad hoc, dove la parola diffuso compare spesso. Per completare la risposta, diciamo questo: la linea PNRR 172 che prevederà la progettualità nel mese di ottobre di quest'anno, con realizzazione nei tempi dell'ATUS che vi dicevo prima, finanzia anche la presenza di facilitatori digitali, e i due progetti parlano la stessa lingua, non sono la stessa cosa, ma parlano la stessa lingua. Dovremo lavorarci tanto, però la cosa interessante è che, mettendo insieme due cose, cercando di ragionarci un attimo, abbiamo un budget davvero interessante da questo punto di vista nei prossimi anni, perché la somma di due ci porta sui 650-700 mila euro. Per cui è veramente un finanziamento ricco, c'è da lavorarci parecchio, cioè coinvolgere molti soggetti, per esempio le biblioteche, che possono essere spazi assolutamente idonei da questo punto di vista.
Grazie, altri? Nessun altro? Guardini.
Avevamo parlato di altri due access point a Campogalliano, sappiamo dove verranno, no? Non si sa ancora.
No, ancora no. Sono molto utilizzati, anche questo qua, questo lo vediamo sempre, questo qua fuori, esterno, qua dal municipio, è veramente molto utilizzato. E volevo dire una cosa io sulle credenziali SPID che abbiamo rilasciato. Avete detto quello del nostro ufficio facile, che è un buon numero, credo. Noi abbiamo anche la farmacia comunale che, no, che non lo fa più, che però l'ha fatto soprattutto nel periodo del Covid per certe cose, quindi ne ha rilasciato un centinaio anche dalla farmacia comunale, quindi sempre dal punto di vista nostro di cose pubbliche. Credo importante, lo lascio detto al microfono. Il discorso della formazione per utilizzare tutte queste possibilità di cui non dobbiamo avere paura, lo dice una che ovviamente non è nativa digitale, ma neanche lontanamente nativa, però sono grandi opportunità e grandi possibilità, però le grandi opportunità e le grandi possibilità sono spesso affiancate anche da grandi pericoli, cioè bisogna conoscere il mondo che si sta utilizzando. E credo importante fare la formazione non solo per i più anziani, che altrimenti ovviamente non riescono a utilizzarlo, ma forse anche qualche cosa nelle scuole, forse anche qualche cosa per i ragazzi o comunque per gli adulti, perché anche i nativi digitali, che certo impareranno da piccoli, insieme ai genitori, a fare a svolgere le pratiche, diciamo, però bisogna anche sapere i pericoli. E un po' come quando faccio l'esempio, insomma, dell'automobile, no? Cioè, chi è nato dopo quando c'erano già le automobili, è chiaro che è abituato ad andarci fin da piccolo, ovviamente non guidando, però devi fare la patente per andarci. Cioè, ci sono delle cose, questo non è il caso della patente, però è importante formare anche tutta la popolazione, anche i ragazzi, lo fanno anche già nelle scuole, insomma, cioè delle opportunità, che però anche dei pericoli, perché ovviamente sono grandi anche questi, ecco. E niente, vabbè, mi fermo qua. Consigliera Sereni, prego.
Domanda? Grazie. Io avrei una domanda invece in merito a un approfondimento relativo al discorso del wifi basato sul discorso proprio fibra a domicilio. Nel senso che secondo me quello è il valore fondante per riuscire ad avere veramente, come dire, oltrepassare questo gap che invece ci sta dividendo profondamente. Perché penso anche alle zone cosiddette zone bianche, però anche al nostro Appennino, piuttosto che le zone più in montagna, che hanno sofferto tantissimo, soprattutto per quanto riguarda il momento Covid, in cui i ragazzi avevano veramente difficoltà anche a seguire le lezioni, che sono un concetto basilare, perché l'istruzione deve essere fondante per tutti. E quindi chiedevo appunto se avevamo un approfondimento a livello anche proprio di tempistiche per rendere il nostro territorio più uniforme sotto questo aspetto.
Prego, De Simone.
Sì, le tempistiche le abbiamo, non sono tempistiche che dipendono direttamente dall'amministrazione Unione Terre d'Argine, dal Comune di Campoligliano, in quanto ad occuparsi dell'estensione della fibra ottica è un progetto governativo. Il governo ha affidato ad Open Fiber lo sviluppo della banda ultralarga nel paese e anche all'interno della nostra regione, all'interno delle nostre aree bianche e aree grigie. E in più c'è l'operato degli operatori di comunicazioni private. Con entrambi ci incontriamo periodicamente, partecipiamo ai tavoli. L'orizzonte temporale degli operatori di telecomunicazioni privati non è possibile conoscerlo perché hanno i loro piani industriali e sono riservati. Per quanto riguarda il progetto governativo, l'orizzonte temporale dell'Unione delle Terre d'Argine è il 2025. Quindi entro il 2025 promettono di riuscire a cablare le zone del territorio più scoperte. Noi staremo a monitorare tutto questo.
Bene, questa è un'informazione importante, speriamo che venga mantenuta. Bene, grazie. Allora direi che possiamo concludere qua. Ringraziamo ancora il direttore Cristoforetti e De Simone per la spiegazione. Grazie. Allora, noi proseguiamo il Consiglio Comunale con la relazione annuale della Polizia Locale relativa all'anno 2022. Sono con noi Davide Golfieri, che è il comandante e dirigente del settore di Polizia Locale di tutta l'Unione Terre d'Argine, e Marco Lugli, che è il nostro responsabile territoriale. E sapete, consiglieri, che eravamo abituati a fare questa relazione, insomma, annualmente, proprio per condividere le informazioni. Poi con la pandemia, col Covid, abbiamo smesso, quindi adesso la riportiamo a fare. Dico anche, mentre finiscono di preparare, che contiamo anche sui consiglieri, e poi insomma, la relazione rimane rimane agli atti, a diffondere queste notizie, perché sappiamo bene quanto è difficile anche dirlo ai cittadini, insomma, di tutti questi servizi, anche di tutto quello che fa la polizia municipale, la polizia locale, perché spesso si pensa ai servizi che più conosciamo, penso che è impegnativissimo, all'attraversamento pedonale, all'aiuto dei bambini e dei genitori per le scuole, Capogliano è tantissimo questo servizio, ma ci sono servizi molto importanti, magari un po' più nascosti, che sono altrettanto importanti per un discorso di sicurezza sotto ogni punto di vista della parola sicurezza, ma anche sul discorso della legalità, ad esempio, che è importantissimo perché dobbiamo formare e controllare, quindi sia l'educazione sia la parte anche del controllo e della repressione, insomma. Quindi sono veramente parti molto importanti. Ne approfitto a microfono acceso, anche se non c'entra con la polizia, però lo dico visto che abbiamo parlato tanto adesso di comunicazione, lo volevo dire alla fine, lo dico adesso mentre si finiscono di preparare, che stamattina tutti i sindaci dei comuni di tutta l'Emilia Romagna sono stati chiamati in call dalla regione, dalla vicepresidente Priolo e dalla protezione civile, quindi sia regionale che nazionale, perché ci hanno informato e ci hanno chiesto di utilizzare tutti i nostri mezzi, quindi lo faccio per primo ai consiglieri comunali, di utilizzare tutti i nostri mezzi comunicativi a livello comunale per dire a tutta la cittadinanza che anche in Emilia-Romagna, come è già stato in alcune regioni italiane, però vi dico poi il giorno preciso, verrà fatto un test telefonico di alert, è una prova, lunedì 10, quindi fra pochi giorni, alle ore 12, in punto, minuto più, minuto meno. Tutte le persone che in quel momento, quindi non è una questione di residenza anagrafica, è chiaro che i residenti tendenzialmente sono qua, ma non solo, tutte le persone che in quel momento si troveranno in Emilia-Romagna fisicamente, quindi anche per il nostro autogrill, tutti i turisti che passano, i lavoratori, riceveranno un messaggio sul telefono, in qualsiasi tipo di telefono, cellulare ovviamente, anche quelli non smart, dove c'è scritto, dove ci sarà un messaggio che dice prova, eccetera. È fatto per quando sarà messo a punto definitivamente, che sarà quest'altro anno, è fatto per comunicare casi di assoluta e grande calamità alla cittadinanza. Tsunami, attacco terroristico, nucleare, maremoto, grande incendio, cose del genere, ecco. Quindi ve lo dico subito, aiutateci già a dirlo, soprattutto alle persone che magari meno si informano, perché arriverà questo messaggio, è vero, non è una truffa, ma non deve creare panico perché è una prova. Grazie, la parola a Davide Golfieri. Prego, dottor Golfieri.
Mi sentite? Benissimo. Allora, buonasera a tutti, grazie ovviamente per l'invito. Mi fa molto piacere essere qua con Marco, il comandante appunto di Campo Gagliano. Allora, non sono mai venuto perché abbiamo fatto un altro incontro, forse una sera, però era diverso, era fatto online, mi sembra, però non era proprio la presentazione, perché poi io mi sono insediato che c'eravamo piena pandemia. Allora, iniziamo l'argomento è la relazione dell'attività della Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine con particolare riferimento a Campo Gagliano. Allora, intanto due parole per come siamo organizzati. Noi siamo organizzati a livello di Unione. No, no, lascia, ti dico io quando. Ok. Noi siamo organizzati, abbiamo fatto una riorganizzazione con il direttore generale, un po' un assetto dell'Unione, e abbiamo fatto una riorganizzazione dove abbiamo previsto sette settori all'interno della Polizia Locale. Quattro sono legati direttamente alle dipendenze territoriali, cioè Carpi, Campo Gagliano, Novi e Soliera. E per quanto riguarda invece tre settori sono specialistici, cioè lavorano esattamente sulle attività specialistiche che poi vengono gestite a livello di scala. Facciamo un esempio: adesso la polizia locale si è spostata tantissimo sul lato della sicurezza, no? E quindi fa tantissimi interventi che poi, con i quali bisogna riferire in procura. È evidente che mandare 340-350 atti in procura, cioè uno al giorno, se vengono fatti sempre da quelli, si riducono molto anche a livello di scala i tempi di intervento e di esecuzione delle attività ad esse collegate. Vai pure avanti. Cioè, abbiamo al 31-12 l'organico era un dirigente, un vicecomandante, 15 ufficiali, 70 agenti. Tra questi abbiamo anche noi, abbiamo persone che non sono idonee, che non vuol dire che non possono lavorare, ma non sono idonee al servizio esterno. Questo è stabilito ovviamente da visite mediche, che sono anche abbastanza puntuali. E poi abbiamo un referente di protezione civile, referente di protezione civile che sempre dipende dal settore dal mio settore, dalla polizia locale, e che fa attività di coordinamento. Per esempio, adesso non so quando andremo in consiglio con il piano di protezione civile, nuovo col piano comunale, ma credo settembre-ottobre, giusto? Esatto, quindi, e noi abbiamo collaborato a questa attività. In realtà il numero degli agenti non è quello che dovrebbe essere in linea con i parametri regionali, ma questo perché? Perché negli ultimi 2 o 3 anni è stato veramente difficile procedere e ad arrivare ai numeri, perché in realtà la volontà dell'amministrazione è sempre stata quella di assumere, ma in realtà abbiamo avuto 24, no, no, ti dico io quando, abbiamo avuto, ah, va via da solo con le mie parole, allora 24. Abbiamo avuto 24 persone che sono licenziate, sono andate via in uscita. Teniamo presente che il periodo della pandemia ci ha dato un grosso colpo, perché tutti quelli che non erano proprio convinti di fare il nostro lavoro, il fatto venire a lavorare in quelle condizioni, fermare le macchine, c'erano persone che giravano coperti con tantissime precauzioni, fare il lavoro, chi non era proprio convinto. Per esempio, un ragazzo, alcuni dei neoassunti hanno cambiato mestiere dopo, quindi insomma, non tutti erano, probabilmente è stato anche un momento particolare. E ci sono stati dei pensionamenti e ci sono state delle mobilità. Nel frattempo non siamo stati fermi, poi andiamo avanti, abbiamo assunto nel frattempo 20 persone. Di queste 20 persone che abbiamo assunto, 5 però si erano licenziati, perciò è un continuo con difficoltà ad assumere, perché poi c'erano problemi anche, c'è stati dei blocchi dei concorsi, e tuttora adesso, per esempio, abbiamo una procedura concorsuale in essere dove abbiamo in programma altre assunzioni, quindi un numero elevato di assunzioni. Procedura che è già in essere, è già finito il bando, abbiamo avuto oltre 600 domande. Per darvi un numero di riferimento, in regione ce n'erano circa 2005-2007, ecco, di domande. Quindi 600 è stato veramente un risultato di grandissimo livello. Abbiamo fatto un grosso investimento a livello anche promozionale, pubblicitario. Ci sono anche molte persone del posto. Quindi questo è positivo. Circa una novantina residente nell'Unione Terre d'Argine. Quindi è una cosa senza precedenti. E quindi questa procedura, che inizia adesso con lo scritto tra pochi giorni, si concluderà comunque entro la fine dell'anno. Vai pure avanti. L'attuale copertura di servizio è dalle 7 di mattina, in realtà viene aperto il comando centrale di Carpi alle 7 di mattina fino all'1:30 di notte, poi con dei vari servizi particolari che vengono fatti anche con orari prolungati. Per esempio l'anno scorso abbiamo fatto il mese di giugno e luglio dove abbiamo fatto diversi servizi fino alle 3 di notte. Pure avanti. Alla sera il servizio è composto standard da una persona in centrale operativa e due pattuglie che però se la vedono su tutta l'Unione. Ovviamente ogni volta che c'è però qualche cosa bisogna poi incrementare questo servizio. Faccio un esempio, abbiamo la fiera, per la fiera se vogliamo avere il servizio non potremo garantirlo con il personale delle due pattuglie, perché basta che ci sia un incidente o una qualche cosa particolare, non ce l'avremo, quindi siamo costretti a ricorrere poi a personale aggiuntivo. Questo è sempre effettuato in questa maniera il servizio, cioè ha uno servizio standard, due eventuali servizi aggiuntivi. C'è stato Elio le storie tese l'altro giorno, Carpi, e ovviamente abbiamo dovuto incrementare i servizi. Vai pure avanti. Nell'anno 2022 la centrale operativa di Carpi ha gestito un totale di 24.181 interventi fatti dalle pattuglie. Questo cosa vuol dire? Ha gestito anche altri interventi, ma quelli sono interventi dove sono intervenute le pattuglie. Su Campo Gagliano sono 3.334. Andiamo avanti, e nel particolare, vai pure avanti, vediamo le fasce orarie degli interventi. Il grosso dell'attività a Campo Gagliano è diversa dagli altri comuni dell'Unione, è differente, perché ha la punta massima di attività nella fascia 7-10. Se voi vedete la fatta 7-10 è quella che ha il maggior numero di interventi, ma è anche quella dove Campo Gagliano è nel pieno della sua vita, il massimo traffico, la gente che va a scuola, la gente che si muove ma è già dalle 7 di mattina, 7:15, comincia già il massimo dell'espressione, cosa per esempio che è diversa se la paragoniamo agli altri tre comuni. Lo vedrete anche quando parleremo delle fasce in cui vengono più incidenti stradali. Vai pure avanti. Torno indietro un attimo, volevo far notare che gli interventi vanno via a scemare fino ad arrivare dalle 22 alle 1:25, dove abbiamo un intervento dopo 1:30 gestito dalle pattuglie. Poi esistono poi altre forme di controllo fatte magari per motivi differenti, no? Però questi sono quelli gestiti dalla centrale operativa. Andiamo pure avanti. La presenza è tutto l'anno, 7:25-9:25, prosegui pure. Vabbè, vado veloce, qua abbiamo tantissimi, devo dire, l'Unione Terra d'Argine ha tutti gli strumenti necessari per poter eseguire bene il suo lavoro a livello di polizia locale, ha tutto, tutte le attività necessarie. E quindi abbiamo i Targa Assist, abbiamo i telelaser, abbiamo gli autovelox, abbiamo un parco radio che stiamo rinnovando completamente, vai pure avanti. Abbiamo l'ultimo entrato è il kit di fotosegnalamento, che poi di cui parleremo dopo. Vai pure avanti. Ecco, tutti i dati che io vi do li riesco a avere grazie a un processo di digitalizzazione che è iniziato nel 2020, cioè tutte le pattuglie hanno un tablet a disposizione, tutti gli interventi che vengono effettuati vengono registrati nel tablet. Facendo così non abbiamo attività di data entry, perché in automatico si segna, la pattuglia segna quello che fa, o molte volte il data entry non è fatto neanche da chi fa il servizio. Faccio un esempio, la centrale operativa registra tutti gli interventi che manda le pattuglie, perciò un incidente stradale che viene registrato dalla centrale operativa, quando poi questo incidente ha tutta un'attività di back office, registrazione e così via, questa viene presa, agganciata direttamente da quello che è stato segnato in centrale, quindi veramente è un grandissimo aiuto, e il dato che diventa processo e anche analisi, perché e anche analisi, io posso fare delle ricerche, sarebbe bello farle qui, però adesso io ho computer divisi, però per farvi capire io posso verificare in una via quali sono tutti gli interventi che io ho fatto in tempo reale senza dover spendere tempo, perché l'operatore su strada in un secondo riesce ad effettuare il suo intervento. Questo fa parte appunto di un processo di digitalizzazione che abbiamo messo in piedi, che è a regime già da un anno. Anche le violazioni, cioè i divieti di sosta che vengono fatti su strada, vengono fatti con un palmare che in automatico va a inserire i dati nel programma gestionale dei verbali, cioè senza dover avere nessuno che va a inserire questi verbali dentro la gestionale. Quindi adesso proseguirà con l'ultimo pezzo, che sono quelli che sono i verbali contestati direttamente su strada, per avere una digitalizzazione completa. La centrale operativa, questa fa capo all'Unione Terre d'Argine e risponde da Carpi, che non vuol dire che in questa centrale ci siano solo operatori di Carpi, però diciamo che è gestita da Carpi. Andiamo avanti. Ecco, è stata utilissima la centrale operativa in tantissime occasioni. Guardate, durante l'emergenza Covid ci sono state delle giornate nelle quali abbiamo sfiorato le 400 telefonate, se non di più, nel senso che non potevamo rispondere di più perché non avevamo il personale, perché c'erano tre persone continuamente. 18 ore al giorno. L'anno scorso, va bene, quella dopo, l'anno scorso abbiamo avuto un totale di 19.561 telefonate dirette al centralino, perché poi ci sono tutte le telefonate dai numeri interni, che sono una marea, che però non vengono registrate per una questione di privacy. Andiamo pure avanti. E poi un altro canale di ricezione sono i numeri WhatsApp. Il numero WhatsApp, l'anno scorso abbiamo ricevuto 2.955 segnalazioni in tutta l'Unione. Per quanto riguarda Campo Gagliano, 146. Nel 2021 erano 102, quindi vuol dire che questo strumento, che è sempre più comodo perché, per il cittadino, perché basta fare una fotografia, mandare WhatsApp, prima magari lo facevano su Facebook, adesso lo fanno su WhatsApp, alcuni lo fanno sia su Facebook che su WhatsApp. Andiamo avanti. Twitter, il profilo Twitter, che credo che sia, è molto conosciuto tra gli addetti ai lavori. Noi siamo seguiti da tutti gli organi di stampa e nei momenti di punta abbiamo delle visualizzazioni elevatissime, elevatissime. Tra l'altro Campo Gagliano ci seguono, io li vedo dei retweet anche di alcuni che sono proprio di Campo Gagliano, che sono veramente costanti nel retweetare le nostre attività, e riusciamo a veicolare tantissime informazioni. È chiaro che nei momenti di pace abbiamo una media dai 200 ai 300 visualizzazioni. Quando abbiamo avuto il momento dell'alluvione, quando siamo andati con il signor prefetto, con l'assistenza prefetto e via dicendo, in quei momenti lì abbiamo anche dei 10-15 mila visualizzazioni, quindi abbiamo veramente, e questo dimostra che lo strumento è utile, perché in quel momento lì è quando la gente lo va a guardare. Abbiamo oltre 2.000 follower, ma non conta quanti sono i follower, conta chi sono, perché è chiaro che Carlino, Gazzetta, Il Tempo, tutti questi, quando tutte le volte che postiamo un incidente, in linea di massima, chiedono sempre informazioni e così via. Andiamo pure avanti. L'attività, non bisogna dimenticarsi che l'anno scorso abbiamo iniziato l'attività del 2022, che c'era ancora il Covid. Ce lo siamo, sembra una vita fa, ma in realtà c'era il Covid, avevamo addirittura anche un lockdown. E quindi abbiamo iniziato l'attività come avevamo finita. Perciò è chiaro che il clou è stato nel 2020 e i primi sei mesi del 2021, però abbiamo avuto ancora attività fino a maggio. Siamo stati impegnati in un'attività di controllo che ci prevedeva poi una repertistica, dovevamo fare un report da mandare, poi che arrivava in questura Modena, per poi quei dati che venivano dati anche a livello nazionale. Quindi c'è una forma di controllo anche sull'attività che veniva svolta a livello centralizzato in provincia. Abbiamo fatto 59 posti di controllo, ma su Campo Gagliano era stato attenzionato proprio anche a livello, perché è un nodo viabile veramente importante, era stato attenzionato, abbiamo fatto anche 10 servizi su disposizione della questura, fatta proprio di ordine pubblico, quindi fatta o in collaborazione con i carabinieri o comunque solamente proprio come ordine pubblico. E pure avanti. Sono stati fatti 668 interventi, controlli, vuol dire passaggi fermati per qualche minuto e controllato per vedere gli assembramenti e attività di commerciale, voleva dire passare con la macchina, vedere le attività di commerciale e vedere com'era la situazione. Abbiamo fatto 543 controlli in aree verdi, ovviamente qua grosso anche è il controllo che facciamo anche ai laghetti di Campo Gagliano, che è costante tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Poi abbiamo fatto controlli su assembramenti generali, mascherini, 604, anche se qua si era molto già rallentata la maglia, diciamo, del controllo. Poi pure avanti. Sempre a livello di attività, l'Unione Terre d'Argine ha un front office centrale che riceve tutta la gente che ha bisogno per segnalazioni o contro segnalazioni di carpi, oppure attività legate al codice della strada o altre attività che riguardano tutta l'Unione. Quindi, per esempio, se uno prende una denuncia, si presenta al front office di Carpi. E sono 7.213 persone che si sono presentate in comando. Questo lo possiamo fare anche perché durante la pandemia, per motivi differenti, abbiamo montato un eliminacode, che è comodissimo, serve per gestire anche il traffico dell'utenza, ma anche per segnare poi quello che viene ricevuto e le segnalazioni come sono. Però non bisogna dimenticare le 818 persone che sono venute al front office di Campo Gagnano. Io vi dico, teoricamente è aperto 4 giorni a settimana, in realtà non è così, in realtà anche quando è chiuso bussano dalla finestra, io sono stato di persona, quindi lo posso dire, cioè è diventato un punto, cioè lo è sempre stato probabilmente, però insomma è un punto di riferimento dove quando è chiuso, ma come è chiuso? È questo che anche viene detto, in realtà è per quello che dobbiamo sempre cercare di tenere una persona, anche questa è un po', diciamo, particolare come cosa, perché veramente l'utenza ha un grosso legame con l'ufficio. Vabbè, questa è una divisione generale di quello che viene fatto a livello di front office. È ovvio che la parte maggiore sono le 1.121 persone che sono venute per informazioni su sanzioni amministrative, ma sono molto poco rispetto al numero delle violazioni. Questo grazie al processo di digitalizzazione. Anche i verbali che noi mandiamo a casa, li mandiamo a casa già col codice QR e si possono pagare in tabaccheria, dovunque. E quindi abbiamo veramente ridotto anche la presentazione dei documenti. Può essere fatta tramite la piattaforma Elis Form, che è una piattaforma che permette l'accesso diretto con lo SPID e permette di compilare la domanda direttamente. Parliamo degli incidenti stradali. A livello di Unione e a livello italiano, a livello europeo aggiungo, c'è un aumento degli incidenti stradali. Noi avevamo avuto un grosso calo dopo la normativa del 2017, che era l'omicidio stradale, per capirci, però è successo e avevamo dei vincoli di ridurre fino alla metà gli incidenti stradali entro una certa data. Poi dopo è successo che lo sparacchio dell'omicidio stradale è un po' passata, però c'è da dire anche un'altra cosa: sono aumentati gli incidenti anche perché la gente vuole sempre l'intervento, mentre prima magari si arrangiava. Non so se mi spiego. Cioè noi abbiamo un dato parallelo, che è quello degli incidenti che le persone, tra le persone che però non chiamano noi, oppure ci chiamano e poi cambiano dietro e rinunciano. Quindi questo dato bisogna tenere presente. C'è un aumento di incidenti, però vi dico già che Campo Gagnano è l'unico comune che invece va al contrario. A Campo Gagnano sono calati e questo credo che sia un ottimo dato. Su Campo Gagnano, se voi vedete, abbiamo, torni che diapositiva prima, quella lì, abbiamo da 44 siamo passati a 40, siamo tornati al livello 2016, ok? Perché veramente c'era stato un trend. Poi teniamo anche presente che gli incidenti stradali ovviamente hanno delle dinamiche che molto spesso dipende da tanti fattori, non dipende solo dal conducente. Andiamo pure avanti. Vai pure avanti ancora. Allora, le veicoli più coinvolti ovviamente sono le autovetture, però abbiamo anche un numero di biciclette abbastanza elevato. Andando avanti, parliamo di Unione, dopo vediamo solo Campo Gagliano. Sull'Unione le fasce orarie più incidentate sono dalle 12 alle 13, e poi abbiamo dalle 17 alle 18, e poi abbiamo dalle 8 alle 9. In quale cadrà Campo Gagliano in queste fasce?
Dalle 8 alle 9, perché?
No, nessuna delle tre. Allora, dopo lo vediamo dopo. Vediamo anche le sanzioni vengono fatte per incidente stradale, sono sanzioni obbligate, quindi sono regole matematiche di fatto le sanzioni di incidente stradale. Le sanzioni sono la velocità pericolosa, la mancata precedenza e il cambiamento di direzione e di corsia. Sono le cose importanti. Attenzione però, quando si parla di velocità pericolosa ci sono anche tutti quei tamponamenti che si vedono lungo la strada, perché in realtà il tamponamento è un articolo del codice della strada che è quasi impossibile da applicare. Andiamo avanti.
la fascia d'età dei conducenti, allora non ci facciamo ingannare, cioè quelli della mia età non è che sono i più scarsi a guidare, è che la fascia d'età lì è di 15 anni, mentre all'inizio 10-17 per esempio sono solo 7 anni di riferimento, però è chiaro che i conducenti della mia età, dai 50 ai 65 anni, sono i maggiori, quelli che più sono in circolazione. Okay. Sempre a livello di incidente stradale, quindi il numero di incidenti che sono quasi 800, il numero di incidenti stradali, l'attività non finisce con rilievo, ma viene fatta tutta un'attività di back office, relazione, molte volte si trasforma in informativa di reato, diversi atti, tant'è vero che gli incidenti, noi siamo ancora nei termini, però ci vogliono 2-3 mesi per finire un incidente stradale, perché tra le attività da fare, i testimoni, sentire le dichiarazioni, specialmente quelli gravi richiedono un'attività di indagine complicata, cioè non complicata, complessa, non è mai con l'attività si riesce sempre a fare tutto, però è complessa. Ah, un'altra cosa, c'è anche la ricezione al pubblico, e quindi 289 giorni specifici, 289 persone sono state ricevute il martedì solamente per analizzare gli incidenti, perché chiedono informazioni, perché ci sono gli assicuratori, nonostante noi abbiamo messo in piedi un sistema automatico, per esempio, di gestione dell'accesso atti, che sono oltre, forse ci sono qua, ecco, i 900, numero copie rilasciate, 924 copie di sinistri stradali sono state rilasciate, perché? Perché ormai tutti, a seguito di un incidente stradale, hanno o l'assicurazione o il legale che chiedono la copia di tutto il fascicolo, quindi abbiamo un sistema automatizzato di rilascio copie e pagamento automatico, perché altrimenti veramente sarebbe un'attività molto difficile da portare a termine. Vedete un'altra parte che è molto, molto rilevata, sono tutta la parte delle segnalazioni, sono tutte lettere che vengono fatte ai vari uffici, che possono essere la prefettura, la motorizzazione, a seconda dell'incidente, perché sono obblighi di legge. Per esempio, ogni volta che un camionista fa un incidente, qualunque sia la responsabilità in essere, bisogna mandare una segnalazione all'ispettorato del lavoro, faccio un esempio, e pure avanti. Su Campo Gagliano cosa guardiamo? Su Campo Gagliano intanto vediamo una cosa, che se da un lato, vai pure avanti, se da un lato abbiamo avuto un calo degli incidenti stradali, abbiamo avuto, ahimè, 2 incidenti mortali. Questi sono ovviamente l'esito finale dell'incidente, dipende da tantissimi fattori, dalla gravità della lesione, dalla condizione del conducente, dalla rapidità dei soccorsi, sono tanti fattori che vanno dall'età del conducente. Andiamo dal mezzo che sta utilizzando. Allora, scendi pure. Ecco, una cosa che vorrei farvi vedere sono le strade più incidentate di Campo Gagliano. Allora, nel 2021 avevamo via Canale Carpi come prima strada. Sono molto contento nel vedere che via Canale Carpi adesso non è più la prima ma è la quarta. Perché questo? Perché noi abbiamo fatto un intervento su Canale Carpi, non so se tutti avete idea di che cos'è. Abbiamo installato dei box arancioni. Questi box arancioni hanno influito, perché io mentre venivo a lavorare ci sono passato e le macchine lì vanno più piano, poi uno dopo va più forte, vabbè, intanto lì, in corrispondenza di quelli, le macchine vanno più piano. Credo che, parlandone con Marco, ma ne avevamo già parlato anche con la Paola, con la sindaca, prima si possa fare un intervento anche sulla via Fornace, per esempio. Credo, ci era stato già individuato magari la possibilità di installare un box sulla via Fornace. Però sui box poi devo fare un discorso, andiamo pure avanti. Questi sono dove sono dislocati gli incidenti, vi faccio vedere le due vie più importanti dove sono stati più incidenti. Via Fornace, che è la via più incidentata con 8, e, vai pure avanti, Ponte Alto, anche lì vedete dove sono l'incrocio con Via Nuova e poi un poco più avanti. Questi sono 5 incidenti accertati lì. Questi sono il numero maggiore. Andiamo pure avanti. La fascia oraria dell'Unione l'abbiamo vista prima. Vedete, le fasce orarie sono 12-13, queste sono le fasce orarie più incidentate. Andiamo a vedere invece Campo Gagliano. Guardate la fascia più incidentata, qual è? 7-8. Sotto i cavalli dalle 7:30 a 7:40, quegli orari lì. Vedete? Ma è perché c'è il massimo concentrazione di traffico, perché veramente poi abbiamo qua abbiamo l'uscita dell'autostrada, l'entrata dell'autostrada, quindi è chiaro, poi ne parlerò dopo, è un nodo sul trasporto merci più importante di tutta l'Unione, questo vuol dire, è evidente. Andiamo pure avanti. Le infrazioni di incidente sono sempre le stesse, non cambiano mica, vai pure avanti, come sono le stesse le fasce di età, anche se abbiamo un calo nella fascia 50-65 anni rispetto agli altri. Attività di posto di controllo. Allora, su Campo Gagliano sono stati fatti 272 posti di controllo, vuol dire che le pattuglie si fermano e controllano i veicoli. È evidente però che questi 272 punti di controllo poi devono fare i conti con tutte le altre chiamate che ci sono, poi vedremo dopo anche alcuni aspetti. Abbiamo 24 servizi velox varchi, quest'anno saranno molti di più, sono stati molti, molti, saranno molti di più. E per quanto riguarda invece, vai pure avanti, i veicoli controllati sono 1321, però attenzione a una cosa, i veicoli controllati sono 1321, vuol dire fermati, controllata la patente, calcolazione sanzionata su Campo Gagliano, senza contare i mezzi pesanti, però bisogna fare una differenza, cioè i veicoli controllati sono 1321, specialmente perché negli ultimi mesi con i varchi installati si fermano i veicoli che lo strumento ti segna che hanno dei problemi, perché sul varco può essere segnalato o uno che non ha la patente, può essere segnalato uno che non ha l'assicurazione, uno che ha la revisione. L'assicurazione e la revisione è sempre patente, dipende se è stato inserito nel terminale, quello lo facciamo noi. Quando sappiamo che un certo veicolo viene condotto da persone che non sono in regola i requisiti, a quel punto viene inserito nel varco, dall'allerta e viene fermato. Quindi in realtà nel momento in cui noi siamo lì a controllare il varco, tutti i veicoli che noi lasciamo andare hanno comunque già un controllo di assicurazione e revisione che viene fatto in quel momento, quindi il numero è molto molto di più. Poi andare avanti, a livello di sanzioni sono 431 le sanzioni quest'anno, sono in calo rispetto all'anno scorso, ma soprattutto vai avanti perché sono in calo gli autovelox. L'anno scorso abbiamo fatto 128 sanzioni con l'autovelox, quest'anno 61. È evidente che dove abbiamo i box arancioni, noi quando andiamo, Marco, non si sanziona nessuno, cioè perché poi dobbiamo mettere il cartello, ci siamo noi, si fanno una, due sanzioni, tre sanzioni, insomma se ne fanno poche, sono calate anche perché la gente ormai lo ha capito. Detto questo, sono in aumento le revisioni scadute, 27, sono stazionarie le assicurazioni, ma sono... Le assicurazioni dove sono? Sono stazionari, sono aumentati di due, sono calate anche le omesse comunicazioni del conducente per lo stesso motivo per cui sono cagliati i velox, cioè quando uno prende una sanzione con il velox deve dire chi era la guida, quindi in automatico sono quelli due dati che hanno fatto calare le sanzioni. Anche sui divieti di sosta e di segnaletica abbiamo avuto un periodo in cui c'era una certa blocco di disco orari che non funzionava, giusto Marco? Che non funzionava. Esatto, comunque sì, sono numeri molto, molto, molto simili. Vai pure avanti. Ecco, le patenti ritirate rispetto all'anno prima sono 3, erano 0 l'anno prima, e segnalati fino alla sospensione sono 2. Vai pure avanti. Il progetto Strade Sicure, da cui è dipeso il controllo con i box arancioni, prevedeva tre cose: i box autovelox, accertamenti quindi con rilevatori mobili e anche dell'installazione di rilevatori fissi. A Campo Gagliano non si possono installare rilevatori fissi per un semplice motivo: non ci sono strade idonee per poterlo fare, perché ci sono una serie di regole, occorre un chilometro con lo stesso limite di velocità, occorre l'incidentalità e occorre anche il non potersi fermare in quel luogo per fare il controllo. Via Fornaci, il velox fisso attualmente, siccome deve uscire un decreto, fino ad allora non ci viene autorizzato. Se adesso ci abbiamo, dopo si vedrà, però intanto è possibile montare dei box arancioni, quello sì, che non è però un velox fisso. Il velox fisso, per capirci, è quello che c'è l'oramana, l'unico che abbiamo nell'Unione, che è quello sulla strada Romana Sud. Per darvi un'idea di quello che ha fatto il velox sulla strada Romana Sud è portare assolutamente a numeri irrisori superamenti di velocità, cioè a fronte di 1 milione di macchine al mese, ok, o 10.000 auto al giorno che passano di lì, su 10.000 auto abbiamo una infrazione ogni 1000 conducenti. Un numero veramente bassissimo, che non ha, che è veramente basso, cioè un numero, anche perché è sugli, basta andare a vedere, è sotto gli occhi di tutti, la velocità è veramente controllata. E, vai pure avanti. Quindi agosto 2011, vai pure avanti ancora. Ecco, gli auto, i box autovelox montati a Campogalliano, su questo devo dire una cosa. Se voi andate nel sito dell'Unione Terre d'Argine, sotto il settore polizia locale, voi vedrete che c'è l'elenco dei servizi fatti con autovelox nei box. Perché poi noi possiamo andare anche, cioè Marco manda i suoi anche, e la maggior parte delle sanzioni le fanno fuori dai box, non le fanno dentro i box. Però l'elenco di dove andiamo, quella settimana o quell'altra, è obbligatorio per legge, perché altrimenti il ministero dice: non è che voi potete mettere degli arredi da giardino qua e là, così tanto per il gusto di metterle. Poi in realtà c'è chi lo fa questo, però io credo che non sia neanche corretto, perché poi alla fine, se uno sa che non ce lo metti mai dentro, le sanzioni dopo uno se ne frega e finisce i suoi effetti. Invece sapere che noi lo mettiamo, vederci quando l'abbiamo inserito, mandare alcune sanzioni, perché poi ripeto, gli obblighi di visibilità, questi sono anche sulla statale. Se voi vedete il velox fisso quando arrivate da lontano, a 1100 metri, a 700, a 300, lampeggio, cioè poi uno può prendere anche, cioè non è che è proprio nascosto, Quindi c'è questo elenco, noi facciamo la rotazione e nella massima trasparenza la maggior parte delle volte facciamo anche un tweet dove con la foto indichiamo che siamo fuori con lo strumento. Questo perché lo scopo non è quello di dover fare dei verbali, ma lo scopo è quello di diminuire la velocità. Andiamo pure avanti. A Campogalliano, da quando li abbiamo installati, abbiamo fatto 13 più 16 più 10 servizi, quindi sono 39 servizi, e abbiamo accertato 66 violazioni. E pure avanti. Allora, per quanto riguarda il box, comunque abbiamo già visto che sono calati via Canale Carpi, l'abbiamo già visto, però è chiaro che i numeri sono bassi, però noi abbiamo provato a fare anche una verifica, non solo su tutta la via, ma a vedere nell'immediata vicinanza del box. Allora, in via al Civico 29, da quando è stato installato non ci sono più stati incidenti. Avanti. Al Civico 36, solamente un incidente nel 2022. Vai avanti. Qua invece da maggio 2021 abbiamo avuto un incidente, e quindi vuol dire non è così, nelle immediate vicinanze i numeri non sono così evidenti, però sicuramente non sono aumentati, sono calati, e nel complesso non è più la via più incidentata. Però è chiaro che lo scopo è calare incidenti poi anche dalle altre parti, questo è evidente. Ok, autotrasporto. Allora, il nostro nucleo autotrasporto è un nucleo che è trasversale, non è formato solo da gente di Campogalliano, e effettua dei servizi, in particolare li fa in dogana a Campogalliano. Cosa fanno? Trasporto internazionale soprattutto, e trasporto nazionale, ma soprattutto internazionale, per garantire la correttezza della concorrenza, perché è evidente che cosa avviene. Il trasporto internazionale molte volte avviene da ditte straniere che pagano quindi i loro autisti agli stipendi che vengono pagati nel comune di provenienza, e con i contributi dei comuni di provenienza e con gli obblighi di formazione dei comuni di provenienza, degli stati di provenienza. Questo comporta ovviamente una concorrenza sleale, perché se io prendo un autista, lo faccio guidare, lo faccio lavorare continuamente e senza licenza, fa una concorrenza sleale ai trasportatori italiani. Esatto, il famoso cabotaggio, e non solo, però il cabotaggio è il classico, cioè un camionista non può mettere, siccome non esiste un edificio, cioè non esiste la sede, no? Quindi uno può venire con un camion, venire qua a Campogalliano e poi fare i trasporti qui da noi continuamente, senza mai controllo. Se lo fa senza controllo comunque evade la normativa, perché in realtà ci sono delle regole ben precise, cioè deve venire in Italia carico, cioè deve entrare nei paesi dell'Europa carico, deve fare 3 trasporti e poi tornare sul paese. Questa in grandi linee, poi è un po' più particolare perché poi c'è il regime CEMT, ce ne sono tanti altri, però insomma diciamo che questo tipo di controllo porta a controllare 118 mezzi pesanti, ma tenete presente che quando facciamo questi controlli un veicolo sta fermo 2-3 ore, anche perché hanno l'obbligo di pagamento immediato. Quindi se non pagano vanno in depositeria, stanno lì, vengono fermati e quindi è un po' complicato, cioè un po' anche qui molto lungo il procedimento. Abbiamo accertato 38 violazioni, sono violazioni che per lo più sono legate a o inefficienza dei veicoli o autorizzazioni che non sono in regola. Questo tipo di violazioni, tra l'altro, la maggior parte vanno allo Stato, quindi non vengono neanche a noi, sono violazioni cui i proventi vanno allo Stato. Questo è un controllo dove noi abbiamo iniziato a farlo col Ministero dei Trasporti, poi dopo il Ministero dei Trasporti ha tagliato i fondi, non fanno più venire il mezzo mobile di revisione, perché noi facevamo anche la revisione dei veicoli qua al Campo Gagliano, li facciamo direttamente noi, perché comunque il nostro nucleo è uno dei più formati che c'è, sono veramente in gamba. Andiamo avanti. Polizia giudiziaria. Allora, qua devo fare un piccolo passo indietro. Polizia giudiziaria è tutto ciò che è reato e quindi poi prevede una trasmissione in procura. È uscita una norma con la Cartabia, la primo pezzo Cartabia, che diceva che tutte le persone che sono extracomunitarie, se commettono un reato, devono essere fotosegnalate. Fotosegnalate vuol dire impronta digitale, fotosegnalettica e poi inserimento in una banca dati. Che cosa fa questa banca dati? Mette le impronte digitali della persona e le analizza e le confronta con tutte le impronte digitali messe fino a quel momento in questa banca dati. A cosa serve questo? Per vedere se una persona un giorno è stata fermata con un nome, un giorno con un'altra. Quello che conta è l'impronta digitale. Mettendo questo obbligo ci ha costretto anche noi, per motivi anche di sicurezza e di rispetto anche dei cittadini, perché molte volte avevamo a che fare, per esempio, con un extracomunitario che aveva, per esempio, violato un semplice abuso edilizio. Cioè, quindi non è che aveva fatto chissà cosa, aveva fatto una tettoia abusiva, era reato, e allora il danno qual era? Dovevamo prenderlo, accompagnarlo, portarlo a Modena a fotosegnalarlo, con anche dei problemi anche per la persona stessa, che magari aveva famiglia, aveva il figlio piccolo, tutte queste cose. Quindi ci siamo dotati di un sistema di fotosegnalamento che permettesse anche di agevolare questa attività. Questo vai pure avanti, è chiaro che quando per esempio chiamano perché una persona fa l'acquisto davanti a un supermercato, faccio un esempio classico di segnalazioni che arriva, quando si fa questo tipo di intervento, la persona magari è clandestina, si procede al fotosegnalamento, la pattuglia che è intervenuta sta via 5-6 ore, cioè non, perché sono interventi lunghissimi, no? Non è che si finisce in 10 minuti, non è un divieto di sosta, sono cose abbastanza lunghe. Quest'anno ne abbiamo fatti 54, quindi il cambio di normativa ha influito molto. Andiamo pure avanti. Tra l'altro si applica anche a un cittadino italiano che prima non lo era. Quindi immaginiamo, l'ultimo caso era uno che era 35 anni, che abitava nell'Unione e che lavorava stabilmente una ditta in proprio e aveva famiglia a casa sua e così via. Alle 3 di notte c'era da fotosegnalarlo. I reati, la situazione generale, sono i totali reati accertati nell'Unione nel 2022 sono 329, nel 2021 erano 297, c'è stato un aumento dei reati accertati. A carico di maggiorenni, vedete, su Campo Gagliano ne abbiamo 19, come sono divisi li vedremo dopo. Andiamo a vederli nel particolare. Abbiamo 4 reati legati al codice della strada, quindi possono essere stati di ebbrezza, stupefacenti e così via. Danneggiamento 5, poi un caso specifico era quello, truffa 1, parliamo di truffe online, durante la pandemia si sono moltiplicate questi tipi di attività perché non si poteva andare, magari tutti erano a casa e si facevano le truffe online direttamente con le persone. Poi maltrattamento di animale 1, lesioni personali stradali 5, cioè sono quegli incidenti nei quali l'altro conducente aveva una prognosi superiore ai 40 giorni, quindi si procedeva d'ufficio. E per ultimo abbiamo 3 furti di bicicletta. Abbiamo, sempre a livello di polizia giudiziaria, abbiamo un nucleo fasce documentali, un nucleo che veramente, tant'è vero che fa perizie anche per altri organi, con tutti i kit necessari per poterle fare. Anche analisi tabulati telefonici vengono fatte sempre da noi. Andiamo avanti. Poi abbiamo il controllo del nucleante degrado che fa, svolge, voi non lo vedete perché svolge attività in borghese, quindi questo non è visibile, però hanno fatto 1367 controlli, 19 sanzioni, una per uso di stupefacenti anche su Campo Gagliano, direi, e 163 controlli specifici su Campo Gagliano. Vai pure avanti. Però soprattutto noi come indirizzo abbiamo controlli specifici che vengono fatti quasi quotidianamente, che sono i 481 servizi fatti ai laghi Curiel e in piazza Bilancia, 165. Questo è ovvio che questo crea ovviamente una presenza che non vuol dire che passi in macchina e vai, comunque vuol dire che devi fermare, insomma, quello diciamo che va anche su questi servizi, viene anche organizzato il resto dell'attività, perché comunque andare ai laghetti di Campo Gagliano prevede un'organizzazione, giusto Marco?
Sì, vista la vastità del territorio, quando vai ai laghi è poco che ci stai, mezz'ora ci stai.
Quindi che non vai, che non torni, è tutto, esatto, quindi diciamo che su questo viene poi coordinato il resto dell'attività. Ho passato la mezz'ora? Vai avanti. Ho quasi finito, giuro.
5 minuti.
Dai, grazie, vai. Tutele controllo del territorio, altre attività che sono state fatte, ecco, sull'edilizia, che noi di solito interveniamo solo su richiesta di intervento, altrimenti noi abbiamo fatto un accertamento ma non abbiamo accertato reati, andiamo avanti. Ecco, sulla polizia ambientale, abbiamo un aumento dei sopralluoghi in materia ambientale e, attenzione, ovviamente questa non è roba dell'Unione, ma l'ho messa per far capire che la gente butta di tutto, non c'era nessuno dentro però, questa, non c'è.
Però l'urna mineraria,
ecco, è vero, l'urna... L'urna è stata trovata, L'urna è stata trovata. Va bene. Allora, sono state rilevate 33 violazioni per abbandono di rifiuto. Questo anche grazie alle fototrappole, però fototrappole che adesso da questo punto di vista è molto più difficile rilevare queste violazioni, perché col porta a porta, insomma, è un po' tutta cambiata la situazione, È tutta cambiata. Cioè, è molto più difficoltoso fare posizionare la telecamera fissa in un posto da lì 6 mesi, perché non è più così. Adesso il fenomeno è cambiato. Vai pure avanti. Sì?
Scusa, mi puoi dire un attimo ecco questo qua, grazie.
Ti dico che i sopralluoghi dell'Unione sono aumentati, 745 del 2022. E su Campo Gagliano abbiamo 136 controlli, interventi perché possono essere di iniziativa o su segnalazione, e abbiamo rilevato 33 violazioni. Andiamo pure avanti. Una grossa attività è anche quella legata all'attività di routine e di quotidiana. Tutti i giorni vedete la gente, quello cosiddetto vigile, davanti alla scuola. È un'attività importante. Le manifestazioni sportive, abbiamo avuto il Giro Donne anche l'anno scorso, che è stata un'attività importante. Poi alcuni cortei funebri, i gonfaloni, 14 di rappresentanza, che non vengono quasi mai fatti durante la settimana, ma sempre di domenica o di festa, i servizi alle fiere, sagre, altre manifestazioni e dei servizi stadio, perché poi alla fine anche quei tipi di servizio. Una cosa importante però, quello che volevo farvi vedere, è che gli attraversamenti scolastici sono praticamente simili a quelli di Carpi, 890, quindi sono veramente tanti. Andiamo pure avanti. Ecco, spunte al mercato, Campo Gagliano 52 servizi di spunte e 10 sopralluoghi per commercio su aree pubbliche, per esempio in alcuni casi avevamo avuto delle attività particolari e così via. Andiamo pure avanti. Ecco, volevo farvi vedere le segnalazioni ricevute di Campo Gagliano. Queste sono le segnalazioni, vedete, sui rifiuti, insomma, le segnalazioni ci sono, poi molto spesso erano anche informazioni richieste, non solo segnalazioni.
Sui rifiuti nel 2022 paghiamo, insomma, c'è il problema che siamo passati porta a porta.
Quindi all'inizio è evidente che molta gente telefonava, chiedeva cosa devo fare. Un'altra cosa, sono stati fatti in 92 interventi, che non vuol dire che fossero 92 insediamenti, però 92 interventi, perché legato all'insediamento abusivo di carovane. Questo ovviamente tutte le volte che viene, arriva la segnalazione, o che la sindaca mi chiama, o che io lo so già sempre, però quando mi arriva la chiamata, o che la sindaca mi chiama, o che arriva la segnalazione, con tanto di filmato, anche molte volte corredato, noi effettuiamo più interventi, e l'intervento viene fatto ed è finalizzato semplicemente a far sì che l'insediamento, che è abusivo e quindi non è ammesso nel territorio, smetta e finisca. Ovviamente l'intervento è sempre, dura sempre circa 24 ore, nelle 24 ore riusciamo quasi sempre, però ci andiamo più volte noi e ci vanno più volte anche i colleghi dell'Arma dei Carabinieri. L'insediamento avviene di solito di sera e quindi è anche difficoltoso, perché ci vuole un numero di persone per poter fare questi tipi di controllo. Poi vengono anche sanzionate.